Abbiamo visto quindi la prima parte del capitolo 11. Abbiamo parlato di Jefte, un leader eccezionale, che però aveva una specie di marchio. Era il figlio illegittimo di una prostituta. Era esiliato. Gli anziani di Galad, visto però l'approssimarsi di una guerra contro gli Ammoniti, fanno a Jefte una proposta. A loro serve un comandante che li guidi in battaglia e Jefte sembra fare al caso loro. Jefte rende le cose difficili agli anziani di Galad, ma essi devono ingoiare l'orgoglio e accettare i suoi termini. Era umiliante per una nazione appellarsi a quest'uomo precedentemente esiliato. Lui chiarisce subito che, se sarà giudice e li libererà, allora governerà su di loro. Poi, visto che ottiene ciò che chiede, prende in mano tutta la situazione. Leggiamo ora i versetti dal 12 al 28 da Giudici, capitolo 11. Poi Jefte inviò dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: «Perché vieni contro di me per fare guerra al mio paese?» Il re degli Ammoniti rispose ai messaggeri di Jefte: «Mi sono mosso perché quando Israele salì dall'Egitto si impadronì del mio paese, dall'Arnon fino alla Yabbok e al Giordano. Rendimelo amichevolmente». Jefte inviò di nuovo dei messaggeri al re degli Ammoniti per dirgli: «Così dice Jefte: Israele non si impadronì del paese di Moab né del paese degli Ammoniti. Ma quando Israele salì dall'Egitto e attraversò il deserto fino al Mar Rosso e giunse a Cades, inviò dei messaggeri al re di Edom per dirgli: «Ti prego, lasciami passare per il tuo paese». Ma il re di Edom non acconsentì. Ne mandò anche al re di Moab, il quale pure rifiutò, e Israele rimase a Cades. Poi camminò per il deserto, fece il giro del paese di Edom e del paese di Moab, giunse a oriente del paese di Moab e si accampò di là dall'Arnon, senza entrare nel territorio di Moab, perché l'Arnon segna il confine di Moab. Israele inviò dei messaggeri a Sicon, re degli Amorei, re di Chesbon, e gli mandò a dire: «Ti preghiamo, lasciaci passare attraverso il tuo paese per arrivare al nostro». Ma Sicon non si fidò di Israele e non gli permise di passare per il suo territorio. Anzi, Sicon radunò tutta la sua gente, si accampò a Jaz e combatté contro Israele. Il Signore, il Dio di Israele, diede Sicon e tutta la sua gente nelle mani di Israele, che li sconfisse. Così Israele conquistò tutto il paese degli Amorei che abitavano quella regione. Conquistò tutto il territorio degli Amorei, dall'Arnon allo Yabbok e dal deserto al Giordano. Ora che il Signore, il Dio di Israele, ha scacciato gli Amorei davanti a Israele, che è il suo popolo, dovresti tu possedere il loro paese? Non possiedi tu quello che Chemos, il tuo Dio, ti ha fatto possedere? Così anche noi possederemo il paese di quelli che il Signore ha scacciato davanti a noi. Sei tu forse migliore di Balak, figlio di Sippor, re di Moab? Litigò egli con Israele? Gli fece guerra? Sono 300 anni che Israele abita a Chesbon e nelle città del suo territorio, ad Aroer e nelle città del suo territorio e in tutte le città lungo l'Arnon. Perché non gliele aveva tolte durante questo tempo? Io non ti ho offeso. Tu agisci male verso di me, muovendomi guerra. Il Signore, il giudice, giudichi oggi tra i figli di Israele e i figli di Ammon». Ma il re degli Ammoniti non diede ascolto alle parole che Jefte gli aveva mandato a dire. Per prima cosa, Jefte tenta un approccio diplomatico. Saputo che gli Ammoniti vorrebbero il territorio su cui sono le tribù di Israele, Jefte prosegue descrivendo in modo dettagliato come gli israeliti sono entrati nel paese. Dice molto chiaramente che la terra apparteneva agli israeliti, israeliti che l'avevano ottenuta in modo legittimo. In realtà, gli Ammoniti non stavano solo cercando di scacciare gli israeliti dal paese, li volevano proprio sterminare. Il re di Ammon rifiuta completamente il documento che Jefte sembra avergli mandato. Dice che non accetta quanto è stato detto. Così Jefte guida il suo esercito contro gli Ammoniti. E leggiamo ora i versetti dal 29 al 33, sempre da Giudici, capitolo 11. Allora lo spirito del Signore venne su Jefte, che attraversò Galad e Manasse, passò a Mispa di Galad, e da Mispa di Galad mosse contro i figli di Ammon. Jefte fece un voto al Signore e disse: «Se tu mi dai nelle mani i figli di Ammon, Chiunque uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vincitore sugli ammoniti, sarà del Signore, e io lo offrirò in olocausto. Jefte marciò contro i figli di Ammon per fare loro guerra, e il Signore glieli diede nelle mani. Egli li sconfisse da Aroer fino a Minnit, devastando 20 città, e fino ad Abel Keramin fu una grandissima sconfitta per i figli di Ammon, che furono umiliati davanti ai figli di Israele. Jefte, attraversando il paese, dà un'occhiata all'esercito nemico e si spaventa. Così fa qualcosa che probabilmente in circostanze normali non avrebbe fatto. Ricordiamoci che quest'uomo aveva trascorso anni in esilio e all'improvviso viene esaltato e portato alla più alta posizione nel paese. Viene fatto giudice, condottiero. La reazione naturale di un uomo che viene improvvisamente messo in una posizione elevata è di, possiamo dire, eccitazione. È nell'eccitazione che fa una promessa avventata. Ricordiamoci anche che Jefte non aveva la luce che abbiamo noi oggi. Era vissuto in un ambiente quasi completamente pagano e non conosceva Dio molto bene. Non sapeva che Dio non gli avrebbe chiesto di fare un simile voto. La sua causa era giusta. Così Dio dà a Jefte la garanzia che uscirà vittorioso. Quest'uomo non aveva nessun bisogno di fare un voto così affrettato perché Dio non avrebbe concesso la vittoria su quelle basi. Era la mano di Dio che lo aveva portato in quella posizione elevata. Avrebbe dovuto realizzare che, se Dio lo aveva portato fino lì, lo avrebbe condotto fino alla fine. Nel versetto 29 ci viene detto che lo Spirito del Signore venne su di lui. Non aveva bisogno di aggiungere nient'altro a questo. Potete immaginarvi un voto simile? Chiunque mi verrà incontro, uscendo da casa mia, lo darò al Signore. Come minimo sarebbe stato un amico, un vicino. Non aveva il diritto di dedicare o di affidare quella persona al Signore. Vediamo cosa succede al termine della guerra vittoriosa per Israele nei versetti 34 e 35. Jefte tornò a Mispa, a casa sua, ed ecco uscirgli incontro sua figlia con timpani e danze. Era l'unica sua figlia, non aveva altri figli né altre figlie. Come la vide, si stracciò le vesti e disse: «Ah, figlia mia, tu mi riempi d'angoscia, tu sei fra quelli che mi fanno soffrire. Io ho fatto una promessa al Signore e non posso revocarla». Jefte aveva fatto un voto a Dio e sentiva di non poterlo ritirare. La domanda è: offrì sua figlia in sacrificio? Guardiamo la situazione più da vicino per un momento. La scrittura, ossia la Bibbia, non dice nulla del voto di Jefte, non ci dice se fosse giusto o sbagliato e non viene menzionato come una colpa. Infatti, Ebrei capitolo 11 versetto 32 ci dice: «Che dirò di più? Poiché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti». Come abbiamo appena potuto vedere, o meglio ascoltare per quanto vi riguarda, Jefte è menzionato con un gruppo di persone notevoli. Il comandamento di Dio è: «Tu non ucciderai», comandamento citato in Esodo 20 al versetto 13. E Dio diede anche delle istruzioni specifiche circa il sacrificio dei bambini. Infatti, leggiamo in Deuteronomio 12, al versetto 31, «Non farai così riguardo al Signore, tuo Dio, poiché esse praticavano verso i loro dei tutto ciò che è abominevole per il Signore e che Egli detesta. Davano perfino alle fiamme i loro figli e le loro figlie in onore dei loro dei». Dio dice: «Io non vi chiederò di farlo, e voi non lo farete, perché è una pratica pagana». Dio non permise ad Abramo di offrire Isacco, dopo averglielo chiesto. Questo lo dobbiamo dire. Il punto con Abramo era vedere fin dove egli era disposto, fin dove Abramo, quest'uomo, era disposto ad andare con Dio. Come si scoprì, era pronto ad andare fino in fondo con lui, col Signore. Abramo sollevò il coltello e per quanto lo riguardava, Isacco era come se fosse già morto. Ma per quanto riguardava Dio, lui, il Signore, non avrebbe permesso ad Abramo di uccidere certamente suo figlio. Alcuni studiosi pensano che la costruzione della frase contenuta nel versetto 31 determini la sua interpretazione. Notate cosa dice Jefte. E chiunque uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vincitore sugli Ammoniti, sarà del Signore, e io lo offrirò in olocausto. Questi studiosi ritengono di poter cambiare un po' la traduzione, leggono: «O io offrirò in olocausto». Jefte dunque farebbe una delle due cose, o un dono o un olocausto. Non so se questa interpretazione è accettabile o se può sembrare solo una scappatoia di fronte a un versetto difficile da comprendere. Jefte offrì sua figlia in sacrificio? Io non penso che l'abbia fatto. Quello che si può intendere è che Jefte mise da parte sua figlia per una perpetua verginità. Quindi abbiamo Jefte, figlio illegittimo e con una sola figlia. Vorrebbe certamente che si sposasse, che gli desse dei nipoti, ma lei è quella che gli va incontro, e lui, avendo fatto il voto, la offre al Signore. Questo significa che non si sposerà mai. Vediamo quello che dice la ragazza, leggendo i versetti dal 36 al 40, sempre da Giudici, capitolo 11. Lei gli disse: «Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, trattami secondo la tua promessa, poiché il Signore ti ha permesso di vendicarti dei figli di Ammon, tuoi nemici». Poi disse a suo padre: «Mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, affinché vada su e giù per i monti a piangere la mia verginità con le mie compagne». Egli le rispose: «Va», e la lasciò andare per 2 mesi. Lei se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua verginità. Alla fine dei 2 mesi tornò da suo padre, ed egli fece di lei quello che aveva promesso. Lei non aveva conosciuto uomo, di qui venne in Israele l'usanza che le figlie di Israele vadano tutti gli anni a celebrare la figlia di Jefte, il Galadita, per 4 giorni. La giovane figlia di Jefte è molto obbediente, dice che farà qualsiasi cosa il padre abbia promesso al Signore. Da questi versetti sembra di capire che il tipo di sacrificio inteso dalla ragazza fu quello del divieto di sposarsi. Queste sono le sue intenzioni, e lei piangerà la sua verginità. Non sarà presentata come sposa ad alcun uomo, la sua vita sarà dedicata al Signore. Per questo motivo, ogni anno, per 4 giorni, questa ragazza veniva ricordata in modo speciale, veniva celebrata, perché si era dedicata completamente al Signore e al suo servizio. La cosa veramente significativa in questo passaggio è che Jefte mantenne il suo voto. Era qualcosa di sacro. È stato un voto azzardato, questo è poco ma sicuro, ma era pur sempre una promessa fatta al Signore. La parola di Dio ha qualcosa da dire di molto preciso circa i voti. Ecco cosa dice il libro, ad esempio, dell'Ecclesiaste. Al capitolo 5, nei versetti che vanno dal 2 al 5. «Non essere precipitoso nel parlare, e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Quando hai fatto un voto a Dio, non indugiare ad adempierlo, perché Egli non si compiace degli stolti. Adempi il voto che hai fatto, meglio è per te non far voti, che farne e poi non adempierli». Faremo meglio a promettere a Dio quindi solo cose che sappiamo di poter mantenere. Dio ci dice che siamo degli sciocchi, siamo degli stolti, se facciamo un voto alla leggera. Quanto accade a Jefte dovrebbe essere di monito per noi ancora oggi. L'argomento del capitolo 12 che andiamo a vedere è la gelosia di Efraim. Poi tratteremo dei giudici Ibzan, Elon ed Abdon. Il primo argomento, ossia la gelosia di Efraim, è trattato nei versetti dall'1 al 7. Leggiamoli subito nel libro dei giudici, al capitolo 12. Gli uomini di Efraim si radunarono, passarono a Safon e dissero a Jefte: «Perché sei andato a combattere contro i figli di Ammon e non ci hai chiamati ad andare con te? Noi bruceremo la tua casa e te con essa». Jefte rispose loro: «Io e il mio popolo abbiamo avuto grande ostilità con i figli di Ammon, e quando vi ho chiamati in aiuto, non mi avete liberato dalle loro mani. Vedendo che voi non venivate in mio soccorso, ho posto a repentaglio la mia vita, ho marciato contro i figli di Ammon e il Signore li ha messi nelle mie mani. Perché dunque oggi siete saliti contro di me per muovermi guerra?» Poi Efte, radunati tutti gli uomini di Galad, diede battaglia a Efraim. E gli uomini di Galad sconfissero gli Efraimiti, perché questi li insultavano dicendo: «Voi galaditi siete dei fuggiaschi di Efraim, in mezzo a Efraim e in mezzo a Manasse». I galaditi intercettarono i guadi del Giordano agli Efraimiti, e quando uno dei fuggiaschi d'Efraim diceva: «Lasciatemi passare», gli uomini di Galad gli chiedevano: «Sei un efraimita?» Se quello rispondeva no, i galaditi gli dicevano: «Ebbene, di Shibboleth», e quello diceva «Sibboleth», senza fare attenzione a pronunciare bene. Allora lo afferravano e lo scannavano presso i guadi del Giordano. Perirono in quel tempo 42.000 efraimiti. Jefte fu giudice di Israele per 6 anni. Poi Jefte, il galadita, morì e fu sepolto in una delle città di Galad. Abbiamo visto che gli uomini di Efraim discussero anche con Gedeone, quando non li chiamò per aiutarlo a scacciare i madianiti. Ora chiedono in un modo molto ostile che Jefte dia a loro una spiegazione, un motivo per non averli chiamati in battaglia. La gelosia di Efraim è un'infezione che causerà molti seri problemi. Più avanti, quando il regno si dividerà in nord e sud, vedremo come Efraim sia al centro di tutte le ribellioni. Tutto questo fa capo alla loro gelosia. Attenzione alle gelosie, anche fra i cristiani. È un grosso problema quello della gelosia, e l'apostolo Paolo ha detto a proposito: «Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso». Parole che l'apostolo cita in Filippesi 2, al versetto 3. Vanità ed invidia. Queste sono due cose che causano problemi ancora oggi. Quando c'è qualcuno che si lamenta perché vuole che le cose siano fatte in un modo o in un altro, o che contraddice sempre, è probabile che alla base ci sia della gelosia. In questo caso, infatti, il problema è la gelosia. Jefte dovette difendersi e combatté contro di loro. Gli uomini di Efraim erano pronti a bruciare la sua casa con lui dentro. I galaditi riuscirono a sconfiggere gli abitanti di Efraim, intercettarono anche i guadi del Giordano per non lasciarseli scappare. Poi scelsero una parola d'ordine che sarebbe stata difficile da pronunciare perché conteneva una consonante che non esisteva nel dialetto efraimita. La parola era, come abbiamo sentito, Shibboleth, e se qualcuno non la pronunciava correttamente era nei guai. La medesima parola, Sibboleth o Shibboleth, determinava la morte o la vita di una persona. La morte di Jefte mise fine a 6 anni densi di eventi. Furono liberati dagli ammoniti, ma certamente questo successo fu turbato dalla guerra fratricida fra Efraim e Galad. I prossimi 3 giudici menzionati, nel libro dei giudici ovviamente, al capitolo 12, capitolo che stiamo studiando questa sera, non sembrano di grande valore. Non c'è detto che fecero nulla degno di nota. Leggiamo del primo di loro, si tratta di Ibsan, lo troviamo nei versetti dall'8 al 10. «Dopo di lui fu giudice di Israele Ibsan di Betlemme, che ebbe 30 figli, fece sposare le sue 30 figlie con gente di fuori e fece venire da fuori 30 fanciulle per i suoi figli. Fu giudice di Israele per 7 anni, poi Ibsan morì e fu sepolto a Betlemme». Questo giudice arriva da Betlemme, che era una delle città a sud di Giuda. Ibsan, abbiamo sentito, aveva 30 figli e 30 figlie. Sembra non abbia fatto altro che cercare dei mariti per le figlie e quindi poi delle mogli per i suoi figli maschi. Chissà se nei 7 anni in cui fu giudice ebbe anche il tempo di essere un buon giudice per Israele. Senz'altro si occupò della sua famiglia, non c'è niente di male in questo. L'importante è che pur essendo stato chiamato a essere giudice, non si sia poi occupato d'altro. Spesso si discute sul tema delle responsabilità, della famiglia, del lavoro. Quello che si può dire, in definitiva, è che ci sono momenti particolari in cui le priorità possono essere diverse da ciò che normalmente si ritiene. Se si vive senza priorità, spesso si conduce una vita mediocre. Anche se tutto ciò che abbiamo detto sono solo supposizioni, penso si possa imparare questo dalla vita del giudice Ibsan. Leggiamo ora i versetti dall'11 al 15 da Giudici, capitolo 12. Dopo di lui fu giudice di Israele Elon, lo Zabulonita, fu giudice di Israele per 10 anni. Poi Elon, lo Zabulonita, morì e fu sepolto ad Aialon, nel paese di Zabulon. Dopo di lui fu giudice di Israele Abdon, figlio di Illei, il Piratonita. Ebbe 40 figli e 30 nipoti, i quali cavalcavano 70 asinelli. Fu giudice di Israele per 8 anni. Poi Abdon, figlio di Illel, il Piratonita, morì e fu sepolto a Piraton, nel paese di Efraim, sul monte Amalek. Passiamo velocemente con la semplice lettura anche sulla vita di Elon e Abdon, in quanto sembra che anch'essi abbiano avuto una vita mediocre, un servizio senza segni particolari. Dobbiamo comunque credere che il solo fatto che fossero presenti in Israele preservarono il popolo da sviamenti e idolatria, situazione che invece troviamo perdurare per 40 anni prima della venuta di Sansone, il giudice che andremo poi a incontrare nei prossimi capitoli.